A Roma ci sono ancora tantissimi monumenti che ricordano i secoli passati e le glorie di regimi scomparsi. Il viale d'ingresso allo Stadio Olimpico è decorato con mosaici e colonne, oggi cadenti, che un tempo celebravano le vittorie militari e acclamavano un leader, il duce, di un regime oggi scomparso. Il duce era Benito Mussolini e il regime era quello fascista che dominò l'Italia per più di 20 anni.
Arriverà al benessere, alla potenza e alla gloria.
Le folle oceaniche che un tempo acclamavano Mussolini a Piazza Venezia, così come nel resto del paese, sono scomparse dalla vita politica italiana. I politici di oggi sono antifascisti, legittimati dalla rispettabilità della resistenza. Il passato fascista viene intenzionalmente ignorato. Ciò che gli italiani ricordano della guerra sono le migliaia di ebrei che hanno salvato dalle camere a gas della Germania o i partigiani italiani massacrati dai tedeschi. In Italia non c'è mai stato nulla di paragonabile al processo di denazificazione che ha avuto luogo in Germania. Per questo motivo, fascismo e crimini di guerra sono ancora oggi argomenti particolarmente delicati. Dal giorno della resa dell'Italia nel 1943, non un solo criminale di guerra italiano è stato mai estradato per rispondere dei delitti commessi all'estero. Questo nonostante l'esistenza di prove schiaccianti delle terribili atrocità commesse sia in Africa sia nei Balcani. Ora, dopo oltre 40 anni, nuove prove sono venute alla luce per tormentare un'Italia pacificata che credeva di essersi definitivamente lasciata alle spalle il passato fascista. Benito Mussolini prese il potere nel 1922. Dopo anni di caos politico e la costante minaccia di una rivoluzione socialista, il programma del movimento fascista si basava su ordine, efficienza e orgoglio nazionale. Ma insieme a queste riforme, Mussolini portò anche violenza e terrore. Qualsiasi forma di opposizione venne brutalmente repressa. Migliaia di antifascisti vennero arrestati, assassinati o dovettero fuggire in esilio. Mussolini predispose la militarizzazione totale della vita italiana. Già a partire dagli anni 30, fascisti in divisa, ufficiali e miliziani, erano dappertutto. Il dittatore che 10 anni prima aveva dichiarato al mondo che il fascismo non era fatto per essere esportato, avviava ora una politica estera che avrebbe portato il regime fascista in una nuova era di espansione imperialistica. Nella convinzione che le colonie avrebbero contribuito a garantire l'autosufficienza economica, Mussolini decise di portare a compimento i piani espansionistici dei leader dell'Italia prefascista. L'opera espansionistica fu chiamata Missione Civilizzatrice, con la quale milioni di italiani si sarebbero stabiliti in tutta l'area del Mediterraneo, in quello che cioè doveva essere il nuovo impero romano, guidato dal duce. L'avventura imperialista iniziò il 3 ottobre 1935, quando le truppe italiane penetrarono in Etiopia. 500.000 soldati, appoggiati da artiglieria pesante, attaccarono tribù locali male armate. La resistenza fu tenace, ma inutile. Per ogni italiano ucciso morivano 10 etiopi. Pochi abissini avevano mai visto o combattuto un carro armato. Molti furono uccisi mentre si difendevano tirando pietre. Grazie alla supremazia totale nei cieli, gli aerei italiani potevano bombardare indiscriminatamente. La carneficina fra gli etiopi fu spaventosa. Ciò nonostante, l'avanzata italiana era ancora troppo lenta per Mussolini, che decise allora di nominare un comandante più giovane ed aggressivo. Nuovo comandante in capo delle forze armate italiane divenne il maresciallo Pietro Badoglio, a cui Mussolini ordinò di conquistare Addis Abeba prima della stagione delle piogge. Per questo Badoglio elaborò una nuova e più letale offensiva. In aperta violazione del protocollo di Ginevra del 1926 che l'Italia aveva sottoscritto, fu dato ordine alle truppe italiane di utilizzare gas tossici contro gli etiopi. L'iprite veniva usata per riempire recipienti che venivano poi lanciati come bombe o sparati come granate, oppure veniva spruzzata dall'alto come insetticida. Una nuova ondata di terrore venne scatenata contro una popolazione completamente impreparata.
L'iprite fu usata in grosse bombe di 280 kg lanciate dagli aerei. L'iprite è un liquido pesante, se la bomba era lanciata correttamente esplodeva in aria a 200 metri dal suolo. In questa area la morte era sicura.
Le gocce di iprite penetravano attraverso i vestiti fino alla pelle, bruciando e disintegrando i tessuti umani. Gli abissini erano totalmente impreparati a questo tipo di attacchi, né tantomeno conoscevano alcun metodo per curare i feriti.
La guerra chimica in Etiopia era stata preparata su larga scala prima, con decine di tonnellate di gas per l'uso da parte della fanteria, con decine di migliaia di granate di artiglieria caricate a gas e con centinaia di tonnellate di bombe a iprite per l'aviazione. Badoglio trovò questo apparato pronto e lo usò prima ancora di avere l'ordine esplicito di Mussolini. Mussolini diede l'autorizzazione il 28 dicembre del 35, un'autorizzazione esplicita all'impiego anche su vasta scala di qualunque gas di lanciafiamme. Badoglio rispose: già adoperato iprite, se presenterassi occasione adopererò lanciafiamme.
Rivale di Badoglio e comandante in capo delle forze italiane sul fronte meridionale era il generale Rodolfo Graziani, noto come il macellaio di Libia. Graziani ordinò non solo l'uso di gas tossici su larga scala, ma anche di gettare dagli aerei i ribelli catturati.
Rodolfo Graziani, soprattutto, si era fatto una grande fama per il ruolo che aveva avuto nella riconquista della Libia. Una guerra che era durata 10 anni e che Graziani aveva condotto con durezza inaudita, soprattutto nella fase finale in Cirenaica, dove deportò e decimò intere popolazioni per togliere alla ribellione ogni sostegno. In Etiopia, sul fronte sud, Graziani si comportò con la stessa spietatezza. Fu il primo generale ad impiegare sistematicamente i gas asfissianti e vescicanti, pur di vincere, di battere il suo avversario Badoglio e arrivare per primo ad Addis Abeba.
La notizia dell'utilizzo da parte dell'Italia di gas tossici trapelò alla stampa britannica e quando Badoglio si disse preoccupato per la reazione dell'opinione pubblica mondiale, Mussolini lo autorizzò a spazzar via gli stranieri dalle zone di guerra. 5 giorni dopo, aerei italiani portarono a compimento la prima di 19 incursioni contro ospedali da campo della Croce Rossa Internazionale, ritenuta la responsabile della circolazione delle informazioni all'estero sull'uso italiano dei gas benefici.
Il primo e più grave attacco alle tende della Croce Rossa, dicembre 1935, nella regione di Goguru, sul fronte sud. Avendo saputo che Ras d'Esta Damteo si era accampato con il suo stato maggiore nelle vicinanze dell'ospedaletto da campo svedese, Graziani ordinò al generale dell'aviazione Bernasconi di compiere un vigoroso bombardamento sulla località, anche se, aggiungeva nel telegramma, questo dovesse involontariamente colpire le tende dell'ospedale. Molte bombe, infatti, caddero sull'ospedale con una strage, 29 morti e 50.
Nel maggio del 1936, al termine di una campagna durata 7 mesi, Badoglio prese Addis Abeba. La guerra era finita. L'impero italiano in Africa orientale era finalmente una realtà e il regime fascista raggiungeva l'apice del successo. In tutte le città d'Italia, la folla acclamava Mussolini come il fondatore del nuovo impero e il re Vittorio Emanuele come l'imperatore di Abissinia. Il dominio italiano in Etiopia sembrò al riparo da ulteriori resistenze sino al pomeriggio del 19 febbraio 1937. Rodolfo Graziani, il nuovo viceré d'Etiopia, aveva invitato la nobiltà etiope nel suo palazzo di Addis Abeba per celebrare la nascita del principe di Napoli. Centinaia di poveri e contadini storpi vennero invitati per ricevere dal viceré una piccola elemosina. A mezzogiorno, mentre Graziani si trovava in piedi sulla scalinata del palazzo, due eritrei che si erano mischiati alla folla decisero di ribellarsi al brutale dominio italiano. Sanguinante per le diverse ferite riportate, Graziani venne trasportato d'urgenza all'ospedale. Il medico ungherese dottor Ladislav Sava ha scritto un vivido resoconto di quanto avvenuto dopo l'attentato di Namitardo.
Gli italiani iniziarono a sparare non appena si resero conto che le esplosioni erano finite. Il primo a sparare fu Cortese, che con la sua pistola aprì il fuoco sul gruppo dei dignitari etiopi. I carabinieri seguirono il suo esempio. Dopo pochi istanti c'erano già più di 300 morti nel cortile e intorno al palazzo. Quasi nessun etiope riuscì a fuggire vivo dal cortile. Il massacro qui fu particolarmente ripugnante e insensato, se si considera che le persone che si trovavano nel cortile erano vecchi, invalidi, ciechi, mendicanti, storpi e povere madri con bambini piccoli.
Gli italiani persero completamente la testa. Dal momento dell'attentato, squadracce di camicie nere armate di fucili, accette e mazze si aggirano per le strade, uccidendo tutti i nativi in cui si imbattono, incluse le donne, lasciandosi andare ad atti di brutalità sconvolgente. Molti abissini a cui è stata bruciata la capanna sono stati uccisi mentre cercavano di fuggire o sono stati costretti a morire fra le fiamme. Era dal massacro degli armeni che non vedevo una tale dimostrazione di incontrollata brutalità e vigliaccheria. Ci sono state esecuzioni di massa, gruppi di 50 o 100 persone, in tutte le zone della città. Poveri sventurati che in nessun modo potevano avere a che fare con l'attentato.
Il bilancio della strage ad Addis Abeba ed in altre località dell'Etiopia fu pesantissimo. 30.000 vittime secondo alcune stime etiopiche, 4-6.000 secondo altre fonti forse più attendibili. Ma la rappresaglia non era ancora finita. Non avendo potuto mettere le mani sui veri ideatori ed esecutori dell'attentato, Graziani liquidò anche ciò che era rimasto della intelligenza etiopica. Inoltre fece fucilare, in base al semplice sospetto che avessero potuto ottenere protezione a Debra Libanos, 449 monaci e diaconi della città conventuale. Ed inoltre fece eliminare migliaia di indovini e cantastorie che erano soltanto colpevoli di aver predetto l'imminente fine della dominazione italiana. Forse si può lanciare la cifra di 200.000 vittime, ma senza alcuna pretesa di scientificità. Più facile, anche se sempre approssimativo, il computo per ciò che riguarda gli effetti della repressione in Libia dal 1911 al 1932. Le vittime sono sicuramente oltre 100.000, metà delle quali costituite da soldati e guerriglieri, l'altra metà composta da civili.
Le forche rappresentavano una giustizia sommaria, ma molto efficace. Servivano a incutere rispetto e terrore. I militari italiani si facevano spesso fotografare di fronte alle forche, oppure tenendo per i capelli le teste mozzate degli etiopi, che brandivano come trofei di caccia. Si trattava di un esibizionismo brutale, quanto spietato, che vedeva la tanto decantata superiorità italica sfociare in una crudele barbarie. Al primo posto della lista dei ricercati per crimini di guerra in Etiopia c'era il maresciallo Pietro Badoglio, accusato di aver ordinato l'uso di gas tossici e il bombardamento di ospedali della Croce Rossa. Subito dopo Badoglio veniva il maresciallo Rodolfo Graziani, ricercato per vari crimini, tra cui assassinio, massacro e terrorismo sistematico. Questi erano i primi due nomi di una lista di centinaia di militari italiani accusati di crimini di guerra, cui avrebbe dato la caccia il governo etiope. Il 6 aprile 1941, senza nessuna dichiarazione di guerra, Germania e Italia iniziarono l'invasione della Jugoslavia. L'inadeguato esercito jugoslavo fu sconfitto facilmente dalle forze dell'Asse. In soli 10 giorni il regno di Jugoslavia crollò. Hitler e Mussolini istituirono il loro nuovo ordine nei Balcani e invitarono Ungheria e Bulgaria a spartirsi i resti della regione. La Jugoslavia fu divisa tracciando una linea di demarcazione verticale. I tedeschi avrebbero occupato il nord-est del paese, mentre agli italiani venne assegnato il controllo di alcune aree a sud-ovest. L'Italia ottenne inoltre il neonato Stato indipendente del Montenegro, mentre una vasta porzione della costa fu dichiarata territorio italiano. Per finire, il confine italiano nordorientale fu esteso sino ad includere la provincia slovena di Lubiana.
In queste regioni, divenute parte integrante dello Stato italiano, Mussolini aveva come obiettivo di italianizzare tutto.
Chiunque si opponesse alla italianizzazione veniva punito. Le cosiddette famiglie ribelli erano deportate e sostituite con quelle di coloni italiani. Una politica tipica dell'antica Roma. Colonizzare, fascistizzare e quindi italianizzare. Per secoli l'Italia aveva rivendicato il porto dalmata di Spalato. Spalato era stata una colonia italiana dal tempo dei Romani sino al XVII secolo, quando la città venne occupata da alcune popolazioni slave. Nel maggio 1941 Spalato ritornò ancora una volta sotto il controllo italiano e, come la maggior parte delle città nei territori annessi, fu ribattezzata col suo nome italiano. Spalato venne sottoposta ad una totale italianizzazione. I cartelli stradali in lingua slava furono rimossi e sostituiti con nomi italiani.
Tutta la stampa, tutti i giornali dovettero cambiare il titolo. Venivano pubblicati solo in italiano. Persino i cognomi venivano cambiati. Non hanno avuto il tempo di fare quello che fecero in Istria, tradurre i nostri nomi slavi e croati in italiano, così che se per esempio qualcuno si chiama Golubovic, il nome viene tradotto in italiano, Colombo. Non hanno avuto il tempo di fare lo stesso qui, ma avevano iniziato a cambiare la lingua.
Massima autorità militare in Jugoslavia e comandante della seconda armata italiana era il generale Mario Roatta. Una delle prime mosse di Roatta fu quella di istituire una serie di campi di internamento per migliaia di jugoslavi. Conosciuto tra i suoi uomini come la bestia nera, Roatta fu l'artefice di massicce offensive nella lunga guerra contro i partigiani comunisti di Tito. Per distruggere le loro basi economiche, Roatta pubblicò la circolare 3C, che autorizzava a giustiziare gli ostaggi, deportare famiglie intere e a distruggere case, fattorie e bestiame.
Le truppe di occupazione italiana compivano giornalmente, giorno per giorno, dei rastrellamenti.
Queste operazioni avevano lo scopo di terrorizzare la popolazione e di renderla più remissiva. Durante i numerosi rastrellamenti quotidiani, ogni compagnia o battaglione arrestava molti cosiddetti ribelli, saccheggiava qualche casa e poi si ritirava. Se invece si verificava una qualunque azione partigiana, se cioè i partigiani facevano saltare un ponte o una ferrovia o attaccavano una guarnigione militare italiana, allora gli italiani rispondevano con una grande offensiva, con un grande rastrellamento, non con un battaglione, ma con intere divisioni. In questo caso tutto veniva raso al suolo, tutte le persone prese in queste operazioni venivano fatte prigioniere e in molti casi uccise sul posto. Molte delle vittime della politica italiana di spopolamento furono deportate in campi di prigionia in Italia. Altre vennero rinchiuse in campi di concentramento in Jugoslavia. Uno di questi lager si trovava sull'isola di Rab, al largo della costa dalmata. Nella piana acquitrinosa del villaggio di Kampor, gli italiani costruirono un campo che sarebbe arrivato ad accogliere sino a 15.000 jugoslavi. Dopo essere stati spogliati, rasati e privati degli effetti personali, i nuovi arrivati si trovavano davanti alla prospettiva di dover passare un duro inverno sotto una tenda. Durante i mesi invernali del 1942, a causa del freddo, della fame e delle malattie, morirono migliaia di uomini, donne e bambini sloveni.
La prima e la seconda notte dormimmo per terra, poi montammo le tende. Queste tende erano per 6 persone. Erano vecchie tende militari che facevano acqua appena pioveva. Le abbiamo piantate una di fianco all'altra, lasciando lo spazio appena sufficiente per camminarci in mezzo. Da subito le condizioni erano molto difficili. Credo che abbiamo dormito per terra per 14 giorni, 6 di noi in ogni tenda. Poi ci hanno dato della paglia che nel giro di pochi giorni si era già completamente appiattita. Praticamente ho dormito per terra per tutti i 6 mesi che ho passato al campo.
Le cause principali di morte erano la sete e la mancanza di cibo. Non ci davano quasi niente da bere. A volte le persone del posto portavano, ovviamente quando gli veniva ordinato, un barile contenente circa 200 litri o qualcosa del genere, e quel barile d'acqua doveva soddisfare i bisogni di diverse migliaia di persone, ed era praticamente impossibile, prima di tutto arrivare all'acqua e poi dissetarsi. Per pranzo ci davano maccheroni o riso che galleggiavano nell'acqua. Diverse persone contavano i pezzi di maccheroni, a volte ce n'erano 5, altre volte 6 o 7 piccoli pezzi. A volte ne contavano 12. In definitiva il cibo consisteva per la maggior parte d'acqua. All'inizio ci abbiamo anche scherzato sopra. Pensavamo si trattasse di una situazione temporanea e che le cose si sarebbero poi sistemate. Al contrario, le cose iniziarono poco a poco a peggiorare.
Dopo un paio di settimane la gente iniziò a morire. Questa era gente di paese, per la maggior parte persone corpulente, ridotte a nutrirsi di sola acqua, che cominciarono a deperire velocemente. Le persone iniziarono a morire. Non c'erano molti malati. La gente semplicemente rimaneva nelle tende, aspettando solo di morire. Non davano segni di vita. Alcuni potevano muovere solo gli occhi, e noi sapevamo che stavano morendo.
Mio nonno aveva 86 anni ed era nel campo. Ce n'erano molti come lui. C'erano anche molti invalidi senza gambe. Questa gente soffriva di più la sete che la fame. Con il caldo di agosto e settembre, queste persone, deboli ed esauste, rimanevano sdraiate nelle loro tende. Sotto di loro brulicavano le larve, erano uomini che stavano marcendo vivi, e dalle loro tende proveniva una puzza terribile.
Ci portarono in un hotel dove era stato improvvisato un ospedale. Potevo decidere quello che volevo fare. Avevo già lavorato con i bambini e per questo motivo ho chiesto di stare con loro. Mi misero a lavorare nella corsia dei bambini, dove trovai una situazione terribile. Ce n'erano 6 in ogni letto e altri sul pavimento. Ci diedero alcune vecchie lenzuola dell'albergo che noi strappammo perché erano sudice, ricoperte di diarrea e vomito di altri bambini. Non avevamo niente con cui cambiarli, non potevamo fare nulla per aiutarli. Non c'era niente da mangiare, solo acqua. Quando era possibile gli davamo da mangiare pane inzuppato nell'acqua. Gli escrementi seccavano velocemente, tutto era sporco e puzzolente e noi non potevamo fare niente, assolutamente niente. Finimmo per usare dei giornali come pannolini. I bambini erano malati e disidratati, morivano davanti a noi e io potevo solo stringergli le mani. Ero così impotente che andai dagli italiani e li supplicai di essere trasferita perché non potevo più sopportare la situazione. Così venni trasferita dai bambini agli anziani, ma anche là le cose non erano migliori. Almeno era più facile sopportare la morte di un adulto piuttosto che quella di uno di quei poveri bambini. Ormai sapevo che per quanto lottassimo per ogni vita, alla fine non potevamo fare niente. Cosa potevi fare? Solo stringere le mani.
Kaj ćeš nam, ne?
In novembre e dicembre morirono un gran numero di persone, 20, 30, 40, poi 50 al giorno. Si dice che la vigilia di Natale ne morirono 89. Quello che è certo è che molte persone morirono davvero nelle loro tende la notte di Natale. Alcuni pregavano, alcuni litigavano, altri mormoravano canzoni, molti impazzirono pensando a casa. A Capodanno morì all'incirca lo stesso numero di persone. Sembravano fantasmi, e poiché non avevano di che vestirsi, avvolgevano intorno al corpo lenzuola e coperte militari, e poi vagavano implorando un po' di cibo. Il morale crollò completamente. Si viveva nella più totale angoscia. La gente passava le giornate a girare in tondo frastornate. Un mio amico cadde in un fosso. Feci appena in tempo a tirarlo fuori, era già quasi morto. Un altro amico lo portai alla stazione di pronto soccorso e quando arrivammo lì chiesi al dottore cosa dovevo fare e lui mi disse: mettilo vicino ai morti, tanto morirà presto anche lui.
Il lager di Campor sull'isola di Rado rimase in funzione per circa 10 mesi. Non è stato stabilito in maniera esatta quante persone vi transitarono. Si parla in maniera approssimativa di un numero che varia tra le 11 e le 15.000 persone. Secondo documenti ufficiali italiani, 1.267 persone morirono nel campo. Ma ci sono anche altri documenti. La Commissione Distrettuale per i Crimini di Guerra ha accertato 4.641 vittime. Credo che questo numero sia più preciso. È stato appurato che diverse persone sono morte dopo essere state trasferite da Campor ad altri campi di prigionia. Alcuni sono morti dopo essere tornati a casa. Spesso due cadaveri venivano messi nella stessa bara, specialmente quelli dei bambini, o per fare un altro esempio, c'erano voci secondo le quali diversi corpi venivano seppelliti in un'unica fossa, mentre sulla croce veniva scritto un solo nome.
Un giorno, mentre stavamo trasportando alcune bare sull'erba bagnata, uno di noi scivolò e una delle bare cadde per terra. La bara si aprì e vedemmo che dentro c'erano due cadaveri. L'ho visto con i miei occhi. Nel cimitero era stata scavata una lunga fossa. Questa fossa era profonda circa 2,5 metri. E ho visto abbastanza chiaramente che vi venivano messe tre bare una sopra l'altra. Era chiaro che era stato dato l'ordine di seppellire tre bare insieme. E sopra la tomba dei tre misero solo una croce, con un solo nome. Ma io so che lì c'erano diversi cadaveri seppelliti. La croce era solo una formalità.
Devo dire che per me sono ricordi insopportabili. È per questo motivo che non sono mai tornato all'isola di Rab per rendere omaggio ai morti. Non ci sono stato negli ultimi 20 anni perché è troppo difficile per me. È il posto dove ho perso la mia giovinezza. Dopo Rab sono stato trasferito in altri 3 campi e sono poi riuscito a unirmi ai partigiani. È una parte spaventosa della mia vita che non potrò mai dimenticare. Mi è difficile pensarci. Quando lo faccio non posso parlare per 1 o 2 settimane. Tutto ritorna come se fosse di nuovo reale. Le generazioni future non devono permettere che questi orrori si ripetano.
Sono tornato per la prima volta a Rab nel 1953, quando venne ricostruito il cimitero. Quel raduno è stato il momento peggiore della mia vita. Ho rivissuto gli orrori dal mio primo giorno al campo fino al 5 dicembre, quando lasciai l'isola. Ho cercato i miei parenti, mio padre. Mio nonno, 8 persone della nostra famiglia sono morti a Rado. Ho cercato gli amici con cui avevo giocato. Ho provato una grande amarezza. E anche gli altri visitatori di Rab dovevano sentire la stessa amarezza, perché in questo cimitero cercavamo le targhe con i nomi dei nostri cari, anche se sapevamo che le persone che stavamo cercando non erano seppellite lì. Ho provato la stessa sensazione ogni anno che ci sono tornato. Vede, vede, anche lo scorso anno ho visitato Rab per 4 volte e le emozioni sono sempre le stesse, come la prima volta che ci tornai.
Gli italiani costruirono più di 200 campi di prigionia tra Jugoslavia, Italia e Albania. È stato stimato che circa 150.000 jugoslavi sono stati deportati nei campi italiani. Scarsità di cibo e mancanza di igiene sono costate la vita a molti di loro.
Mussolini ha deportato quasi tutti gli intellettuali, dagli studenti fino ai professori universitari, su una popolazione di 360.000 abitanti della cosiddetta provincia di Lubiana, ne sono stati internati circa 70.000. Inoltre sono stati uccisi come ostaggi, fucilati o in altre maniere eliminati fisicamente 15.000 sloveni. Praticamente questa popolazione è stata più che decimata. L'intenzione principale era quella di distruggere la forza militare del movimento partigiano, cioè l'esercito di Tito.
Nonostante le numerose offensive italiane in cui venivano utilizzate in media 4 o 5 divisioni, ogni volta i partigiani riuscivano a sfuggire alle trappole e a non cadere nella rete. Solo i feriti, le donne e gli anziani venivano catturati. Erano queste le vittime. Tutte le case, tutti i mezzi economici trovati nell'area dell'operazione venivano distrutti. In questo modo si pensava che i partigiani avrebbero perso il loro sostegno economico. Chiunque venisse trovato in possesso di un'arma veniva giustiziato. Ma spesso bastava che venissero trovate armi o munizioni dentro una casa o anche 100 metri più distante, nei campi o in qualunque parte del villaggio, perché tutte le persone nella zona venissero fucilate. In tutta la Jugoslavia gli italiani hanno compiuto rastrellamenti. Ancora oggi sulle coste della Dalmazia le rovine bruciate di interi villaggi servono a molti jugoslavi come ricordo della morte e della distruzione portate dalle offensive italiane. Un episodio particolarmente brutale, uno di quelli che non verrà mai dimenticato, accadde il 12 luglio del 1942 nel villaggio di Podum, in una delle province annesse, non lontano da Rijeka. Subito dopo l'alba, in quella che era denominata Operazione Riznjak, truppe regolari dell'esercito italiano entrarono nel villaggio, accompagnate da carabinieri e dalla milizia fascista.
Gli italiani arrivarono presto, alle 7 del mattino. Arrivarono e attaccarono in tutto il villaggio dei manifesti che proibivano a chiunque di andarsene. Poi vennero i carri armati con le mitragliatrici che attraversarono il villaggio sparando alla gente. Dappertutto c'erano italiani armati fino ai denti, saccheggiavano tutto quello che potevano, si presero tutto, portarono via anche il bestiame e le nostre cose. Si sa come sono i soldati, vedono qualcosa d'oro e se lo prendono. Rubavano con un proposito, tutto il resto venne bruciato. Più tardi vennero a prendere mio marito. Ho chiesto dove lo stavano portando. Appena qui sulla strada, dissero, ritornerà presto. Ma non tornò mai più. Eravamo tutti lì in piedi ad aspettare per vedere cosa ci sarebbe successo. Aspettammo e aspettammo. Poi sentimmo degli spari e capimmo. Uccidevano la gente a gruppi, ne portavano via 5 o 6 alla volta e li ammazzavano.
Portarono tutti gli uomini qui, in questo prato. Appena arrivati iniziarono a bruciare lì, dietro di noi. Portavano i lanciafiamme sulla schiena e bruciavano tutto. Tutto andò in fumo. Nel frattempo venimmo tutti raggruppati dove ci sono quelle rocce. All'inizio tutti erano lì. Mio padre, mio fratello e io. Eravamo tutti lì. Loro rimasero in quel gruppo. Io invece no, perché sembravo più giovane di 16 anni. E così mi spostarono laggiù, tra i giovani e gli anziani.
Era stato dato l'ordine di giustiziare tutti gli uomini tra i 16 e i 60 anni. I primi gruppi, di 10-15 persone, vennero portati a 200 metri in una conca ai piedi della collina. Dopo pochi istanti, vennero massacrati, con le mitragliatrici montate su due carri armati italiani. Il più giovane aveva 15 anni. Alcuni gruppi furono costretti a portare i corpi di amici e parenti in una grande fossa, prima di venire portati indietro e giustiziati a loro volta.
I soldati ci piazzarono le mitragliatrici davanti. E quando questa cerimonia fu finita, iniziarono ad uccidere gli abitanti del villaggio davanti ai nostri occhi. Prima 5, poi 10, 15, 20. E noi eravamo costretti a fare il pubblico, i testimoni di ciò che stava accadendo. Non potevo scappare, non potevo muovermi. Ecco, questo è quello che è successo.
Oggi una fossa e un monumento ricordano il luogo dove giacciono le oltre 120 vittime del tremendo massacro di Podum. A mezzogiorno di quell'orribile giornata, gli italiani avevano bruciato quasi tutte le 320 case del paese e mandato oltre 800 tra donne, vecchi e bambini nei campi di concentramento in Italia. 49, compresi 12 bambini, non fecero mai ritorno.
È stato terribile. Avevo i miei bambini e mio marito era stato ucciso. Era terribile. Oddio, non posso nemmeno pensare alla paura che ho avuto quel giorno. Avevo il cuore in gola e pensavo che sarei morta. Avevo così tanta paura. Mio marito era morto, io ero rimasta sola con i bambini e la nostra casa stava bruciando. Era stato tutto distrutto, eravamo senza vestiti. Dove potevamo andare?
Ho visto tutto. Ed è impossibile descrivere la pazzia. Quando vedi delle persone che vengono giustiziate davanti a te e tutto il resto, è una cosa che ti lascia sconvolto. Quando mi sono unito ai partigiani, continuavo a ripetermi che finché avessi avuto un fucile, nessuno mi avrebbe fatto paura. Perché trovarsi disarmati quando qualcuno ti fa qualcosa del genere. Quando finirono con le esecuzioni, vennero dei camion e ci prelevarono per riportarci dalle donne.
La strage di Podum è stato uno degli episodi più atroci avvenuti in questa parte della Jugoslavia. Gli invasori italiani credevano che con il terrore avrebbero distrutto la resistenza della gente ed erano convinti che dal terrore dipendesse la loro stessa sopravvivenza. In realtà avveniva il contrario, qualcosa che non si aspettavano. Più violenta si faceva la repressione, più forte cresceva la resistenza. Non c'era modo di reprimere la resistenza del popolo jugoslavo con la forza.
Nel tentativo di piegare la resistenza jugoslava, gli italiani cercarono di sfruttare il vecchio e lungo antagonismo tra i due maggiori gruppi etnici jugoslavi, i cattolici croati e i serbi ortodossi. Uniti dall'odio per i comunisti, gruppi estremisti di serbi e di croati si unirono agli italiani in massicce azioni di repressione contro i partigiani. Con l'aiuto dell'organizzazione italiana e delle sue risorse, fecero crescere ancora di più il livello di violenza scatenato contro la popolazione civile. I cattolici croati, gli Ustascia, erano guidati da un uomo che aveva imparato il fascismo sotto Mussolini, il famigerato Ante Pavelic. Pavelic iniziò una campagna razziale volta a purificare la Croazia. Tra campi di sterminio e incursioni, i suoi Ustascia uccisero più di 500.000 di persone, tra serbi, zingari ed ebrei. Molti venivano uccisi a manganellate, oppure fatti a pezzi a colpi d'accetta. Anche i nemici tradizionali degli Ustascia, i serbi ortodossi, avevano le loro frange estreme, i cetnici. Organizzati in piccole unità combattenti, avevano promesso di non radersi sino a quando non fosse stata restaurata la monarchia in Jugoslavia. Gli italiani diedero loro il controllo assoluto di intere zone nello stato meridionale del Montenegro. In cambio di cibo, armi e della lotta contro i comunisti, i leader cetnici firmarono un patto con il governatore militare italiano del Montenegro, il generale Alessandro Pirzio Biroli. L'odio di Biroli per i montenegrini era leggendario.
Soldati d'Italia che state combattendo in Montenegro, odiate questa gente. Questo è il popolo contro cui abbiamo combattuto per secoli sulle sponde dell'Adriatico. Uccidete, sparate, bruciate e distruggete questa gente. Ricordatevi che il nemico è dappertutto. Sappiate che è meglio essere temuti che disprezzati.
So che siete buoni padri di famiglia, dichiarò una volta Mussolini alle truppe di stanza in Montenegro. Questo va bene a casa, ma non qui. Qui non sarete mai abbastanza ladri, assassini, stupratori. La violenza indiscriminata turbava le coscienze di molti soldati italiani. Mario Casanuova ha scritto nel suo diario:
ci siamo fermati in un pezzo di terra che era sollevato come un palcoscenico, con diversi uomini che stavano in fondo, inginocchiati con la schiena rivolta al plotone di esecuzione. Improvvisamente è scoppiato l'inferno. Urlavano con voci stridule, strozzate dal terrore, come l'ululato di un animale terrorizzato. Improvvisamente il rumore delle voci è stato spazzato via dal fuoco dei fucili, che a noi sembrò come un colpo allo stomaco. Pochi caddero, perché i soldati non volevano colpirli, non volevano ucciderli. Le grida iniziarono di nuovo, ora mescolate con i lamenti dei feriti. Spararono di nuovo e altri caddero. Alla terza scarica erano tutti per terra. I soldati e gli ufficiali scomparvero tutti come per magia. Non so cosa sia successo poi, tutti se n'erano andati, ma io sono rimasto e come in un sogno mi sono ritrovato sul palcoscenico con la pistola in mano. Ho sparato nella nuca dell'uomo che mi era più vicino e sono rimasto con il dito sul grilletto anche dopo aver finito tutti i colpi. Non ricordo niente di cosa è successo dopo.
Un giovane luogotenente italiano, Zola Genazzini, ha ricordi molto vividi del servizio militare prestato nel 5° Reggimento di Artiglieria degli Alpini, di stanza in Montenegro.
Interessante è il fatto che dalla casa con un partigiano, un ribelle, stavano per portarlo al comando di divisione, mentre arriva Ricci e scansa i due artiglieri, toglie il moschetto a uno, carica e grida: ecco come si devono trattare questi delinquenti improperi, no? E in quel momento l'uomo era tra me e il mio attendente. Il maggiore Ricci era leggermente avanti di noi, ma tra noi due, no? Maggiore Ricci gli molò un colpo e lo prese in un occhio. Noi dietro fummo investiti da cervello e sangue, perché il cranio scoppiò. E quindi io ho assistito a questo episodio che veramente ci lasciò esterrefatti.
Sebbene molti ufficiali e soldati italiani si rifiutassero di compiere questi massacri, spesso non c'erano alternative. Tuttavia, alcuni fanatici fascisti sembravano rimanere indifferenti alla violenza. Una camicia nera scrisse alla sua famiglia il 1° luglio del 42.
Abbiamo distrutto tutto da cima a fondo senza risparmiare gli innocenti. Ogni notte abbiamo ucciso famiglie intere, picchiandoli a morte o sparandogli. È sufficiente che facciano un movimento e li uccidiamo senza pietà. E se muoiono, muoiono. Questa notte ci sono stati 5 morti. 2 donne, un bambino e 2 uomini.
A dare ordine ai soldati per le rappresaglie era lo stesso generale Roatta. In una circolare dichiarò: non occhio per occhio e dente per dente, piuttosto una testa per ogni dente. Alcune stime parlano di 500.000 morti jugoslavi, una cifra che appare esagerata perché corrisponderebbe a quasi l'80% della popolazione di Slovenia, Montenegro e Dalmazia, anche se in questa cifra si contano i partigiani caduti durante le operazioni. Ma non sono i numeri, nemmeno se si trattasse di 100.000 morti in meno, a dirci chi sia stato un criminale e chi non lo sia stato. Perché decine di migliaia di persone, forse centinaia di migliaia di persone, sono state uccise, massacrate, e non in combattimento, ma a sangue freddo. Il criminale di guerra più ricercato in Jugoslavia era il generale Mario Roatta, accusato dei crimini di assassinio, massacro e terrorismo sistematico. Era seguito a breve distanza dal generale Pirzio Biroli, ricercato per assassinio e terrorismo, la tortura di civili e l'uccisione di ostaggi. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, gli jugoslavi stavano ricercando oltre 800 sospetti criminali di guerra italiani per crimini commessi in Jugoslavia. Anche altri governi erano alla ricerca di criminali di guerra italiani, responsabili di crimini simili commessi nei loro paesi. In totale, 1.200 criminali di guerra italiani erano ricercati per atrocità commesse in Africa e nei Balcani.